Dal 2015 prende inizio la campagna Pagine contro la tortura, a seguito dell'applicazione di una circolare del DAP che impediva di fatto l'accesso alla lettura e allo studio per chi è detenuto in 41 bis. Tra loro c'è la compagna Nadia Lioce, appartenente alle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente e per questo motivo detenuta dal 2003. Il prossimo 24 novembre si svolgerà la terza udienza di un processo che la vede imputata per aver protestato con delle battiture contro le continue provocazioni a cui è sottoposta. Rivolgiamo dunque alcune domande ad una delle sue avvocate, che è anche il difensore di altri detenuti e detenute per motivi politici, nonché di diversi prigionieri in 41 bis. Queste due condizioni riguardano entrambe Nadia, e la dura detenzione che sta subendo, nonché i motivi per i quali verrà portata a processo, ci spingono a questo approfondimento. Iniziamo da una panoramica generale.
Nella prima metà degli anni Ottanta viene abolito l'articolo 90, istituito a fronte delle rivolte avvenute all'interno delle carceri in tutti gli anni 70. Che cosa si intende quando si parla di continuità tra l'articolo 90 e il 41 bis, appunto?
Beh, sicuramente l'articolo 90 è stato appunto l'antesignano dell'articolo 41 bis, ma diciamo che fra le due norme c'è sia una continuità ma anche una rottura, nel senso che l'articolo 90 veniva applicato ai prigionieri, alle prigioniere politiche, ma anche ai proletari ribelli, quindi era legato proprio a delle, cioè alla necessità di diciamo di differenziare, di applicare un trattamento più duro a chi in quegli anni aveva guidato le lotte in carcere, quindi ricordiamo c'erano state le brigate di campo, insomma lotte in carcere abbastanza dure, per cui era finalizzato proprio a colpire questa categoria di detenuti, appunto sia prigionia politica che appunto i proletari ribelli. Mentre per quanto riguarda il 41 bis c'è stato diciamo addirittura un salto in avanti, nel senso che non si fa neanche più riferimento alla pericolosità interna, al fatto che possano mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto per il loro comportamento, anzi in genere sono persone che si comportano abbastanza bene, insomma, anzi questo viene valutato addirittura dall'amministrazione penitenziaria come un sintomo da non valutare perché i mafiosi o i camorristi appunto in carcere si comportano bene, è legato proprio alla tipologia di reato. Quindi il salto in avanti è che si è stabilito che per determinati reati, per cui una colpa d'autore, a prescindere quindi ancora in contraddizione con quella che è la diciamo la regola principe dell'ordinamento penitenziario, ossia il trattamento individualizzato. Non importa che uno sia persona che si comporti bene, siccome ha commesso determinati reati e in carcere per quei reati gli viene applicato il 41 bis. Quello che c'è diciamo di continuità è il fatto che sia l'articolo 90 che il 41 bis rappresentava l'articolo 90 e rappresenta il 41 bis la punta più avanzata del progetto di differenziazione all'interno del sistema detentivo in Italia, ma anche in Occidente, perché non è che questi sistemi detentivi esistono soltanto in Italia, anche in Spagna c'è il FIES, insomma ci sono ormai costruita, diciamo, quando si parla di continuità è perché forse in Italia per la prima volta è stato inserito l'articolo 90 alla fine degli anni 70, ma questo ha fatto storia, ha fatto lezione per tutti i sistemi detentivi a livello europeo, quindi oggi questo tipo di differenziazione è generalizzato a tutto l'Occidente e anche ad altri paesi come ad esempio la Turchia. E quindi comunque rappresenta appunto la punta più alta del sistema di differenziazione ed è un presidio, diciamo, di punizione all'interno del sistema carcerario da cui non si torna indietro, insomma, e che anzi, a mio parere, insomma, andrebbe anche magari in altra sede approfondito il legame con presidi simili che ormai vengono estesi al sociale, quali ad esempio il DASPO e via dicendo, nel senso che parliamo di misure di prevenzione che vengono applicati non per quello che tu sei o hai fatto, ma insomma sulla base di una pericolosità intrinseca che viene attribuita per quanto riguarda il 41 bis sulla base del reato commesso, per quanto riguarda le misure di prevenzione esterne sulla base di chi sei, il povero, la prostituta oppure insomma il militante politico.
Quindi anche oggi i circuiti carcerari italiani sono differenziati e i trattamenti, cioè, si basano su premialità e punizione. E, puoi dirci da quando è diventata strutturale, cioè da quando è stata normata questa politica detentiva?
Ma chiaramente questo tipo di politica nasce con, in realtà, con la riforma con l'inserimento proprio dell'ordinamento penitenziario, quindi con la riforma del 75 a seguito delle lotte dei prigionieri nei primi anni 70, si arriva poi alla riforma, che ovviamente è anche una conquista dei prigionieri, ma nel contempo naturalmente lo Stato mette dei paletti, insomma, che sono quelli appunto soliti un po' del bastone e la carota, per cui da un lato c'è la premialità, per cui c'è la liberazione anticipata, quindi lo sconto di pena per ogni semestre di buona condotta, ma dall'altra c'è anche la possibilità di inserimento in circuiti differenziati, e a questo serviva anche all'epoca all'articolo 90. Naturalmente poi dopo la metà degli anni 70, con l'aumento dei prigionieri politici, in qualche modo si sono affinate ancora di più le tecniche da parte dello Stato, e quindi si è arrivati poi nei primi anni 80 alle leggi sulla dissociazione e sul pentitismo con sconti di pena, in cui chiaramente emerge con evidenza quanto uno non vada in carcere per quello che ha fatto, ma per quello che è e che rappresenta, per cui nel momento in cui la persona appunto si dissociava o addirittura si pentiva, anche se aveva commesso tantissimi reati, insomma, veniva scarcerata o comunque aveva accesso ad un circuito carcerario molto più leggero. Quindi certamente i circuiti carcerari vengono normati alla fine degli anni 70 e naturalmente proseguono anche oggi, insomma, e quindi ci sono i vari circuiti di detenzione, che sono appunto la detenzione, il circuito di detenzione attenuata per i reati meno gravi o per i tossicodipendenti, poi c'è il circuito, diciamo, comune, e poi ci sono i circuiti di alta sicurezza, che sono AS1, AS2, AS3. E all'apice di questa piramide naturalmente c'è il 41 bis, che è lo spauracchio, diciamo, dei detenuti naturalmente che si trovano nei circuiti di alta sicurezza, che rispondono, diciamo, al tipo d'autore, perché quindi sono in carcere per quei reati per i quali può essere applicato l'articolo 41 bis, e quindi naturalmente rappresentano un freno, insomma, anche per qualsiasi lotta che si possa sviluppare nel circuito carcerario, perché non hanno poco da perdere, non hanno solo i benefici da perdere, ma hanno anche in realtà la possibilità che il loro trattamento si trasformi in altro e che quindi vengano poi trasferiti nei reparti di 41 bis.
A questo proposito, quali aspetti del 41 bis si riverseranno o quali si sono già riversati negli altri circuiti carcerari?
Beh, ovviamente nel momento, diciamo, il regime del 41 bis è il regime più pesante all'interno del sistema penitenziario, però l'aggravarsi delle condizioni per i detenuti in 41 bis non lascia molti margini neanche agli altri circuiti, nel senso che poi una serie di regole, quali per esempio quelle che attengono alla detenzione dei libri in cella, col problema della sicurezza, no? Che ne so, magari si dice che si accumulano troppi libri, quindi ci potrebbe essere il pericolo che poi possa essere dato fuoco alla cella e quindi meno documenti, meno carte ci sono dentro la cella e sono più facili i controlli, quindi queste regole poi finiscono per debordare anche negli altri circuiti, sicuramente nel circuito di alta sorveglianza, insomma. Poi chiaramente altri aspetti che sono anche attuali, diciamo, sono quelli per esempio della videoconferenza. La videoconferenza, che fino a poco tempo fa era riservata esclusivamente ai detenuti in 41 bis e giustificata dal fatto di evitare che i detenuti venissero spostati, si potessero rincontrare nei processi, in realtà attualmente è stato poi allargato addirittura su richiesta dei detenuti per evitare le trasferte nei tribunali, e quindi ponendola su base volontaria, molti detenuti senza capire che si trattava di una restrizione dei loro spazi, diciamo, di vivibilità, di socialità e di interlocuzione diretta col giudice, hanno accettato questo, per esempio nei processi, nelle udienze davanti al tribunale di sorveglianza. Di fatto quest'estate, proprio con il cosiddetto decreto Orlando, si è arrivati a estendere la videoconferenza a tutta una serie di reati, tra cui i reati con finalità di terrorismo. O quantomeno al momento come obbligatorietà della videoconferenza per quelli che sono considerati promotori e organizzatori di tali associazioni, che insomma, per dirla, diciamo, siccome queste sono associazioni che generalmente, se ci sono visibili, no? Socialmente, cioè le avvertiamo, in realtà non le avvertiamo, però nella realtà poi tantissime persone finiscono in carcere con accuse di questo genere, anche se non è successo nulla o non ci sono elementi per provarlo, insomma.
Esatto. Tra l'altro, quanti sono ad oggi i detenuti e le detenute in 41 bis?
Allora, i detenuti in 41 bis totalmente sono circa 700, forse 708-709. Per quanto riguarda le detenute, sono 7 detenute, sono tutte detenute presso il carcere dell'Aquila, che è attualmente l'unica sezione preposta, diciamo, alla detenzione delle donne in 41 bis.
Sappiamo che tra i tuoi assistiti c'è anche la compagna Nadia Lioce, l'unica donna fra i 3 compagni attualmente detenuti in 41 bis. La sezione in cui si trova è appunto quella all'interno del carcere dell'Aquila, che è anche l'unica in Italia appunto predisposta, come dicevi, alla detenzione femminile in questo regime. Vista la natura segregativa del cosiddetto carcere duro, spesso circolano, diciamo, delle inesattezze relative alle reali condizioni di vita al suo interno, che potrebbero risultare fuorvianti. Dopo tutti questi anni di colloquio con Nadia, tu puoi sicuramente riferirci con precisione la sua testimonianza diretta, proprio per l'esperienza da lei vissuta. Puoi parlarcene?
Certo, ma diciamo che chiaramente le condizioni del 41 bis vengono poco, ma insomma ci sono delle situazioni, insomma, dei gruppi di persone che comunque hanno fatto delle attività contro il 41 bis, hanno denunciato la tortura che rappresenta il regime del 41 bis e in alcuni casi si è parlato anche delle condizioni di Nadia Lioce. Magari a volte dicendo facendo passare delle notizie inesatte, perché magari erano notizie prese da internet, da fonti aperte, quali ad esempio le misure delle celle o cose di questo genere. In realtà il problema del 41 bis non è legato agli spazi, perché forse se noi abbiamo una panoramica complessiva sul carcere, vediamo che le condizioni di vivibilità in carcere sono ancora peggiori per i detenuti comuni, che sono ammucchiati in 6 anche 8 persone per cella, quindi con la possibilità di non muoversi, insomma, un'assenza di movimento quasi totale. Invece, a differenza del 41 bis, dove certamente non c'è il problema del sovraffollamento, ma c'è il problema dell'isolamento, quindi sicuramente la cella in cui vive Nadia è una cella assolutamente normale, anche con una finestra luminosa, perché poi spesso quando vanno le visite ispettive si limitano a guardare solo questo, no? Anche quando per esempio ci sono le visite del comitato di prevenzione per la tortura, insomma, quindi si guarda appunto se c'è una reazione abbastanza sufficiente, visto che le persone poi ci devono vivere per 22-23 ore al giorno, ma naturalmente in questo caso, ecco, posso confermare che lei vive in spazi che sono abbastanza vivibili da questo punto di vista, così come l'aria, per esempio, è un'area abbastanza grande dove può fare ginnastica, ma tutto questo, il problema vero è che tutto questo viene fatto nell'isolamento più totale, quindi si fa ginnastica per un'ora al giorno, si esce all'aria per un'ora al giorno, ma si esce in totale solitudine, insomma, senza la possibilità di interscambio con le altre detenute.
Da quanti anni Nadia vive questa condizione, 41 bis?
Allora, Nadia è in 41 bis dal settembre 2005, quindi parliamo di 12 anni di isolamento praticamente assoluto. È detenuta dal 2003 ed effettivamente anche dal 2003 al 2005 è stata comunque in un regime di isolamento, nel senso che era classificata come detenuta S2, è stata sempre detenuta in carcere dove non c'erano altre detenute appartenenti allo stesso circuito, quindi di fatto in isolamento, con la possibilità però di effettuare i colloqui regolari, 4 colloqui al mese. Dal settembre 2005 le condizioni di vita naturalmente sono peggiorate, perché sono stati appunto ha potuto usufruire dei colloqui con la famiglia, col vetro divisorio a tutta altezza come previsto per i detenuti in 41 bis, nella misura inizialmente di 2 colloqui al mese, perché i tribunali di sorveglianza, in quel caso era il Tribunale Territoriale di Firenze, aveva ritenuto che trattandosi di prigioniera politica e non appartenente, diciamo, ad organizzazioni di criminalità organizzata, non fosse la famiglia il veicolo per diciamo di contatto verso l'esterno, e quindi gli venivano comunque garantiti 2 colloqui al mese anziché uno. Successivamente il Ministero è intervenuto negando la possibilità ai tribunali di sorveglianza di poter differenziare queste posizioni, e quindi anche per lei, così come per gli altri prigionieri politici e per tutti i detenuti in 41 bis, la regola è quella di un colloquio mensile della durata di un'ora, cumulabile in 2 ore soltanto se non si fanno colloqui per 2 o 3 mesi di seguito.
Posate rifare i letti, imitate 3 spiccioli di mance, guardatemi stracce, questo albergo tanto povere me, ma ignorate chi sono io davvero. Ma ignorate chi sono io.
Quindi ci spieghi cosa si intende per isolamento e per socialità quando riferiamo questi 2 concetti al 41 bis?
Sì, allora In realtà, appunto, prima ho detto una cosa inesatta. È vero che Nadia è in isolamento totale, ma sarebbero previsti, lei potrebbe fare la socialità con un'altra detenuta. Allora, il 41 bis prevede la possibilità, quando si parla di socialità, può essere una socialità fatta al massimo con 4 persone, cioè i detenuti in 41 bis passano 22 ore al giorno in cella, hanno la possibilità di uscire per 2 ore al giorno, di cui un'ora all'aria e un'ora in una saletta che è detta della socialità, che è una saletta spoglia dove non c'è assolutamente nulla, al massimo un mazzo di carte, e ci si può stare in 4. Ora, generalmente nella costruzione di questi gruppi, se parliamo del carcere maschile, magari vengono inserite all'interno del gruppo persone che non hanno la possibilità di andare all'aria, per esempio perché sono in sedia a rotelle, sono tantissime. Pensiamo al carcere di Parma, per esempio, dove ci sono tantissimi malati con patologie molto gravi che non vanno quasi mai all'aria, per cui anche se sono gruppi da 4, di fatto magari sono in 2 le persone che vanno all'aria. Per quanto riguarda invece il carcere dell'Aquila, e questa è la particolarità, diciamo, una sezione dove sono attualmente 7 detenute, ma sono state in sezione anche 4 detenute, quindi si poteva benissimo organizzare il carcere, diciamo la vita carceraria, facendo sì che tutte e 4 le detenute potessero parlare tra di loro, ma evidentemente per una politica che è stata decisa, non so se direttamente dal DAP o dall'amministrazione, dalla direzione del carcere, la socialità all'Aquila è prevista soltanto a gruppi di 2. Nadia ha rifiutato di dover decidere e scegliere con quale persona dovesse fare la socialità, in particolare perché intanto sono attualmente, per esempio, sono 7, no? E quindi di fatto una persona sarebbe fuori dai gruppi, insomma, quindi naturalmente i gruppi sono da 2 e in un caso diventano da 3. Sarebbero diventati da 3. Comunque lei ha rifiutato di fare la socialità con la persona decisa dalla direzione, perché in realtà questo avrebbe rappresentato un vincolo, nel senso che ogni volta che Nadia avesse deciso di fare una protesta per delle vessazioni che sono continue all'interno del carcere, ne avrebbe pagato le conseguenze l'altra detenuta, perché per quella rigidità che è propria di questo regime non è che sarebbe stata accorpata ad un altro gruppo di socialità, sarebbe rimasta in isolamento anche lei. E visto che Nadia, per una serie di proteste che ha fatto nel corso degli anni, è stata in isolamento anche per 2 anni continuativi, cioè 15 giorni, quindi sanzione disciplinare di 15 giorni, e pausa di un giorno e di nuovo sanzione disciplinare di 15 giorni, per arrivare quasi a 2 anni di isolamento, ha fatto la scelta di non essere vincolate, di non dover sentire, diciamo, la responsabilità dell'isolamento, del peggioramento delle condizioni di vita per l'altra compagna che faceva parte del gruppo, e quindi non ha accettato di fare gruppo con nessuno, per cui lei dice: io faccio gruppo da sola, insomma.
Quindi abbiamo detto, il prossimo 24 novembre si svolgerà appunto la terza udienza di questo processo che la vede imputata. Puoi dirci quali sono i motivi?
Allora, i motivi sono, sono molteplici. Il motivo specifico per cui ha subito questa denuncia è il fatto che di fronte ad all'ennesima perquisizione dentro la cella, dove naturalmente le tue poche cose vengono buttate all'aria, e in più appunto sono perquisizioni che debordano, diciamo, e appaiono completamente gratuite, considerato che non hai rapporti con nessuno, non incontri nessuno, non puoi scambiare oggetti con nessuno, sei sempre sotto un controllo continuo e costante, per cui chiaramente non puoi detenere assolutamente nulla in cella, tanto da dover essere sottoposta continuamente a perquisizioni. E di fronte all'ennesima perquisizione, nello specifico aveva preso una bottiglietta d'acqua vuota e aveva battuto contro il cancello della cella. È stata accusata di aver disturbato, tutto questo avveniva alle 9:15 di mattina, è stata accusata di aver disturbato la quiete delle detenute sottoposte al regime del 41 bis. Naturalmente nessuna detenuta si è lamentata di questa battitura, che è durata il tempo di un quarto d'ora, ma questa è stata interpretata dagli agenti della polizia penitenziaria come una forma di insubordinazione da parte della detenuta, e quindi è stata denunciata, deferita all'autorità giudiziaria, visto che nelle volte precedenti si erano limitati a infliggergli 15 giorni di isolamento, che in realtà poi non cambiava nulla, perché lei è comunque in isolamento permanente, quindi di fronte a questo hanno pensato di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per cui il procedimento è il processo è per queste ragioni, per aver disturbato la quiete delle, per non dire la morte civile, insomma, delle detenute in 41 bis.
Quindi, da quanto ci dici, sembra che da quelle sezioni non possa uscire alcuna testimonianza diretta, neanche appunto il suono di una protesta. Ci domandiamo se chi è rinchiuso o rinchiusa abbia il diritto alla parola.
Ma a volte, appunto, la mia assistita dice proprio che nel suo caso, e comunque nel caso dei detenuti in 41 bis, non sono segregate solo le persone, ma è segregata addirittura la parola. E quindi, se noi consideriamo che nell'arco di un anno lei fa colloqui con i familiari, insomma, per un'ora al mese, e quindi all'interno di quest'ora parlerà mezz'ora, abbiamo 6 ore in cui può articolare la parola, altre 6 ore le possiamo aggiungere per i colloqui con i difensori, e quindi, insomma, parliamo di una persona che nell'arco di 365 giorni parla per neanche il tempo di una giornata, insomma parla per 12 ore, 15 ore nell'arco di un anno. Questa è la situazione. E posso raccontare un aneddoto, insomma, che mi ha raccontato, ad esempio, un episodio che è emblematico, no, di come funziona il sistema del 41 bis. C'è il divieto assoluto di parlare con le altre detenute, quindi quando passa il carrello del cibo, se tu devi dire voglio, che ne so, un mestolo di pasta o un mestolo di minestrone, non lo puoi dire alla persona che ti deve versare poi il cibo nel piatto, ma ti devi rivolgere all'agente della polizia penitenziaria, che poi a sua volta lo dirà alla detenuta, e che poi dovrà interloquire nuovamente, quindi c'è questa sorta di triangolazione. Ovviamente lei rifiuta assolutamente questa spersonalizzazione, in cui si è ridotta a peggio di un animale, insomma, e parla direttamente con la detenuta. In quel caso specifico la detenuta non aveva risposto, però ha avuto un rapporto disciplinare perché l'aveva guardata, quindi nonostante non avesse parlato. Ecco, questa è la situazione concreta, che non ha nulla a che vedere né con la sicurezza all'interno dell'istituto, né con, tantomeno, con i rapporti verso l'esterno. Quindi è chiaro che di fronte a vessazioni che sono totalmente gratuite ed assurde, ci sono le proteste che Nadia continua a mettere in campo, quelle che può, per sentirsi ancora una persona più che una prigioniera politica o una compagna, insomma, ma perché lì c'è emerge chiaramente come tutto il sistema del 41 bis sia finalizzato all'annientamento psicofisico della persona.
Parliamo di 41 bis uguale tortura. Puoi avvalorare questa affermazione portando degli esempi relativi alle condizioni di vita imposte da questo regime?
Certo, il 41 bis è tortura perché è pensato è strutturato, insomma è costruito proprio a tal fine. In realtà che significa concretamente 41 bis? Significa incidere su ogni minuto del tuo tempo, su ogni centimetro del tuo spazio, e quindi non avere nessuna possibilità di autodeterminazione su assolutamente su nulla. E allora se lo vediamo da questo punto di vista, vediamo anche che prima siamo stati a discorrere se chi può fare la socialità in gruppi da due o chi la può fare in gruppi da quattro, però ci abituiamo ormai a denunciare soltanto il fatto che si faccia socialità nel gruppo da due, come se invece potesse essere più legittimo se il gruppo fosse da quattro o da cinque, senza considerare in realtà che quello che conta è che sono gruppi di persone che sono decise dall'amministrazione, quindi che non hanno assolutamente nulla in comune, anzi si evita tutto quello che è vita, storia comune, no? Se si proviene dalla stessa regione, si ha il piacere magari di mangiare un piatto di pasta della tua regione, non lo puoi fare. Perché non lo puoi fare? Perché non puoi stare con persone che sono della tua regione, non puoi cucinare perché il cibo è vietato, ed è vietato a un solo fine, che è quello che abbiamo detto appunto. Il 41 è e deve essere, ed è pensato come tortura, per cui non si può cucinare, perché è vero che non c'è nessun pericolo per l'ordine e la sicurezza, che sarebbe la ragione per cui invece dovrebbe essere posto un divieto, ma in realtà appunto viene utilizzato al contrario, cioè non ti faccio cucinare perché questo serve a ucciderti ogni giorno di più, perché il cibo, la socialità è vita, ma la socialità vera, in realtà in questo caso noi parliamo di 41 bis come isolamento permanente e illegale. E cambia poco se quell'isolamento è rotto da un rapporto imposto dalla direzione in cui tu puoi parlare esclusivamente con una persona al giorno, non importa cosa condividi o cosa non condividi con quella persona. E questo vale per tutto, vale per i libri, per la posta che viene censurata, per il divieto di scriversi con detenuti in 41 bis, che prima era totale e poi invece è stato riammesso il potersi scrivere tra detenuti in 41 bis che sono fratelli magari, no? E così via. Quindi tutte le misure sono pensate, adesso strettamente riportate in quel decalogo, cosiddetto decalogo, dove si comprende quali sono le linee politiche che hanno portato al 41 bis, dove c'è uno studio approfondito attraverso il 41 bis, le dinamiche anche dei gruppi di quattro, e appena si crea un minimo di collante che può essere solidaristico, solidarietà che poi sappiamo è vietata, perché tu non puoi, se uno ha finito le sigarette non può chiedere una sigaretta all'altro compagno pure del gruppo, perché è vietato il passaggio di qualsiasi oggetto.
Stai parlando della circolare del DAP? Sto parlando della ottobre.
Sì, dell'ultima circolare del DAP, dove viene proprio regolamentato ogni oggetto che può entrare al 41 bis. E quindi può entrare esclusivamente quello e in quella quantità. Ad esempio nel decalogo c'è il fatto, uno dei fatti per cui Nadia ha protestato durante le varie appunto proteste rispetto a regole che considerava vessatorie, il fatto che tu, che ne so, all'Aquila c'è l'acqua buona che esce dal rubinetto della cella, ma tu per andare all'area ti devi portare una bottiglietta d'acqua sigillata che non ti viene passata dall'amministrazione ma che devi comprare. Dopodiché quella bottiglietta d'acqua, se ne hai bevuto solo un sorso, l'indomani non te la puoi portare, te ne devi portare un'altra sigillata, nonostante all'aria ci sei solo tu e la bottiglietta. Ecco, questo è il 41 bis, e questo credo che nessuno possa dire che non sia tortura. Quindi c'è soltanto una parvenza di legalità nello stabilire quei contenuti minimi, ad esempio della socialità in gruppi da 2 a 4, ma soltanto appunto per salvare l'apparenza della legalità di uno Stato democratico. In realtà non è socialità quella, perché non c'è condivisione, non c'è autodeterminazione e c'è l'annichilimento di tutti i soggetti sottoposti al 41 bis. Thank you.
Perché questo regime cessi? Quali sono le condizioni dettate dallo Stato? Cioè, cosa richiede in cambio lo Stato al detenuto o alla detenuta?
Ma intanto bisogna dire, bisogna ripartire dalla finalità, dalla finalità del 41 bis, almeno quella che secondo lo Stato è la finalità del 41 bis, che è quella di impedire qualsiasi contatto con l'esterno, ma non con l'esterno in generale, con le organizzazioni di appartenenza. Ora, naturalmente si esce dal 41 bis soltanto in due modi, no? Si esce appunto quando si cessa di vivere, oppure si esce dal 41 bis quando si collabora con lo Stato e quindi si accusano altre persone e si mettono, come diceva molto bene Musumeci, insomma, quando si mette qualcun altro al posto tuo. Nel caso dei prigionieri politici, io credo che si è andati anche oltre, perché che non ci sia un'organizzazione di appartenenza all'esterno è ben chiaro, ed è chiaro anche per chi applica il regime del 41 bis alla detenzione politica. L'organizzazione Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista, le cosiddette nuove Brigate Rosse di cui faceva parte Nadia, è stata sgominata totalmente nel 2003. Quindi, quando è stato applicato per la prima volta il 41 bis, era un'organizzazione che già non esisteva, e un'organizzazione che non esiste ormai è accertato da almeno 14 anni, e tuttavia quindi il regime viene applicato e reiterato attualmente ogni volta di due anni in due anni, gli è stato rinnovato proprio poco tempo fa, quindi siamo in attesa della fissazione dell'udienza. E in questo caso, diciamo, quello che vuole lo Stato in cambio non è neanche la collaborazione, una collaborazione che di fatto sarebbe anche impossibile, no? Perché non c'è nessuno da arrestare all'esterno, quindi così come non c'è un'organizzazione all'esterno e quindi non dovrebbe essere applicata una misura come il 41 bis, non c'è neanche questo che si vuole in cambio. Si vuole in cambio l'annientamento totale del soggetto, naturalmente, quindi l'abiura di quelle che sono state le sue scelte politiche, l'abiura proprio di quella che è di quelle che sono le sue convinzioni ideologiche, tant'è che lei stessa, quando abbiamo fatto l'ultimo reclamo del 41 bis, ha detto chiaramente che nel corso dell'udienza che era un reclamo impossibile da accogliere, perché lei era una comunista e quindi come tale sarebbe potuta rimanere a vita in 41 bis, perché non si modificano le condizioni di conflitto che hanno portato poi alle scelte che aveva fatto al tempo in cui le ha fatte, ma anche non si modifica comunque il suo essere e sentirsi comunista, insomma. Quindi diciamo, le ragioni per cui viene applicato nel suo caso il 41 bis sono ben esplicitate nel decreto impositivo, in cui si riconosce addirittura il fatto che non c'è più un'organizzazione di appartenenza, però si dice che c'è una situazione grave a livello sociale, c'è un conflitto sociale che può esplodere, insomma, appunto addirittura si fa l'esempio della disoccupazione che aumenta, insomma, di tutte quelle che sono le condizioni di vita che peggiorano per i proletari, insomma, per i lavoratori, non usano esattamente questi termini, ma il senso è questo, e soprattutto si dice che il fenomeno delle organizzazioni combattenti è anche un fenomeno ciclico, insomma, viene definito carsico, per cui di tanto in tanto, insomma, diciamo, come è ineliminabile naturalmente in un tipo di società che è fondato appunto sullo sfruttamento e sulla divisione in classi, di fatto si crea un cortocircuito in cui non si chiede soltanto che ci sia una biura da parte, ma praticamente dovrebbe dovrebbe esserci la morte anche all'esterno, tant'è che a lei viene rinnovato il 41 bis perché si dice ci sono anche attestati di solidarietà all'esterno, persone che lottano contro il 41 bis e che denunciano le condizioni di vita e di tortura dei detenuti sottoposti in 41 bis, e quindi una eventuale revoca del 41 bis sarebbe un segnale rispetto all'esterno, dimostrerebbe in qualche modo che la lotta paga, e quindi praticamente, paradossalmente, chiunque lotta contro il 41 bis sembrerebbe fare un danno quasi, no? A chi sta in 41 bis, perché automaticamente non viene revocato il 41 bis, perché sennò all'esterno potrebbe essere interpretata come una vittoria la lotta fatta contro un regime di segregazione assoluta quale quella imposta col 41 bis.
Dal 2002 che nonostante insomma diciamo per l'opinione pubblica viene ancora presentato il 41 bis come strettamente legato a reati per criminalità organizzata, in effetti adesso stiamo parlando di Nadia Lioci appunto, che è una compagna, quindi è nel 2002 che c'è stato questo passaggio, no? Per cui anche reati con finalità di terrorismo sono entrati insomma a far parte di questo circuito. E quanti sono stati e quanti sono ad oggi i compagni e le compagne detenute in 41 bis in questo circuito?
Attualmente sono tre: Nadia, appunto Nadia Lioce, Marco Mezzasalma che è detenuto a Opera, e Roberto Morandi che è detenuto a Spoleto. All'inizio, quando è stato applicato per la prima volta, quindi diciamo nel 2002, è stata modificata la norma sul 41 bis, e all'interno dei reati, quello che ho detto prima, il 41 bis è un contenitore, le cui maglie possono essere allargate a seconda delle necessità storiche, politiche, sociali. E quindi per esempio a un certo punto sono stati inseriti i cosiddetti cioè la tratta dei migranti, insomma, no? Quindi per il reato di riduzione in schiavitù che viene contestato a chi agevolerebbe insomma l'arrivo in questo paese dei migranti. Attualmente appunto, oppure a seconda delle necessità, il narcotraffico è stato inserito all'interno del circuito del 41 bis. Nel 2002 è stata, anzi all'inizio del 2003, sono stati inseriti i reati con finalità di terrorismo commessi con atti di violenza fino al proprio mi pare al gennaio successivi al gennaio 2003. In realtà diciamo che la particolarità di questi prigionieri che sono stati sottoposti al 41 bis, che erano tutti quelli appartenenti a questo gruppo delle cosiddette nuove BR per la costruzione del Partito Comunista Combattente, inizialmente c'erano altri tre che erano anche sottoposti al regime del 41 bis. Tra di loro vi era Diana Blefari, che poi purtroppo diciamo le cui condizioni sono precipitate, le sue cui condizioni di salute psichiche sono precipitate proprio con la sottoposizione al 41 bis. Nonostante questo è stata sottoposta al 41 bis per 4 anni. Quando gli è stato revocato il 41 bis, peraltro senza nemmeno riconoscere la gravità delle condizioni di salute, ed è stata messa appunto all'interno di un circuito ordinario, insomma sapete che questa compagna si è suicidata in carcere, nel carcere di Rebibbia. Altri due che erano sottoposti al 41 bis gli è stato revocato, e invece appunto è stato mantenuto nei confronti dei tre, delle tre persone che abbiamo detto, quindi di Nadia, di Marco Mezzasalma e di Roberto Morandi.
Va bene, direi che abbiamo detto tutto, ti ringraziamo ovviamente per averci dato la disponibilità e possiamo concludere appunto lanciando il presidio che ci sarà appunto il 24 novembre all'Aquila davanti al Tribunale alle ore 9. Grazie ancora.
L'Aquila 24 novembre 2017. Presidio in solidarietà con Nadia Alioce. Sono passati 14 anni da quando la compagna Nadia è rinchiusa all'interno delle sezioni a regime di 41 bis. Il 24 novembre all'Aquila ci sarà la terza udienza che la vede sotto processo per aver osato dimostrare, tramite una battitura, di non essere stata ridotta al totale silenzio dalla vendetta dello Stato. Questo processo ci racconta di una protesta fatta a seguito dell'applicazione della circolare del DAP del 2011 che impediva ai detenuti e le detenute in 41 bis di ricevere libri tramite posta e colloqui. Il carcere ha plurime funzioni, tra cui quella di essere monito per chi decide, per condizione o volontà, di non attenersi ai paradigmi di legalità, nonché quella di disciplinare, restituendo alla società esterna soggetti ammansiti e rassegnati. La strategia del divide et impera, attuata con la differenziazione dei circuiti carcerari, è utile a frammentare e prevenire la solidarietà, così come avviene nel mondo del lavoro e in quei tanti ambiti della società in cui tale sistema si concretizza nella guerra tra poveri. Alla luce di ciò, riteniamo che il regime 41 bis non sia separato dal resto del carcere né dall'intero progetto politico di ristrutturazione della società. Per questo, lottare contro il 41 bis significa lottare contro tutto il sistema carcerario e non solo. Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 9, si celebrerà presso il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in via 20 settembre numero 68, il processo a Nadia Alioce. Noi quel giorno saremo lì, in presidio, in solidarietà con Nadia e con il suo grido di dignità. A seguito ci sposteremo davanti al carcere per portare un saluto ai detenuti e alle detenute. Campagna Pagine contro la tortura. Per maggiori informazioni consultate paginecontrolatortura.noblogs.org oppure il sito di Rete Evasioni.